La radio guarda il futuro prendendo certamente esempio del passato, ma nel 2006 mettere su una radio non costa molto di più di quello che potevano spendere quei quattro amici al bar. Non richiede attrezzature professionali e soprattutto il bacino di utenza a cui la neonata radio si può rivolgere è virtualmente infinito, senza confini né di frequenze né di distanze. Un sogno, insomma. Una cosa che 30 anni fa non si poteva fare, né si immaginava che sarebbe stato possibile fare. Oggi basta un computer di medio prezzo, una connessione a internet veloce, ADSL o superiore, un mixerino e un microfono da 2 lire, o euro, tanto è uguale, e qualche software ad hoc per mettere on air la propria voce, la propria musica e la propria libertà. In questo secolo la radio del futuro non usa l'etere, ma il mezzo che sta sconvolgendo la storia, internet. Su internet non è ancora obbligatorio sottostare a nessuna particolare legge restrittiva per poter trasmettere, quindi le radio libere che stanno nascendo online in questi anni sono davvero libere veramente. Il fenomeno di 30 anni fa si sta ripetendo con una tecnologia più avanzata e con possibilità ancora maggiori. Ancora una volta i protagonisti sono i ragazzini che hanno qualcosa da dire e stavolta possono dirlo non solo alla propria città ma al mondo intero. Tutto nacque qualche anno fa, quando un geniaccio inventò un protocollo chiamato Shoutcast per trasmettere su internet, al posto delle solite pagine web, informazioni di tipo sonoro. Questo sarebbe servito a fare da apripista a tutti i servizi che oggi stanno spuntando come funghi. La televisione online, da Rosso Alice a tutti i servizi peer-to-peer, per vedere le TV straniere come Cool Streaming, la telefonia via internet, la video e audio chat, eccetera. Tutto questo grazie alla sempre maggiore velocità di internet, certo, ma anche un utilizzo sempre più furbo delle risorse telematiche a disposizione. La prima applicazione dello Shoutcast sarebbe stata ovviamente la radio, poi tutto il resto, e chi più ne ha più ne metta, e da quel momento le radio amatoriali, ma che ben poco hanno da invidiare a quelle professionali, come sempre accade, su internet hanno preso piede. Di conseguenza sono nate tutta una serie di aziende server che vanno da aggregatori alle varie radio libere, Shoutcast. Tanto per fare esempi, il sito aggregatore più famoso al mondo è sicuramente live365.com, che conta ben oltre 10.000 radio da tutto il mondo. Altri numeri rispetto ai pionieristici esperimenti degli anni 70, tutte rigorosamente suddivise per genere musicale trattato o per tematica affrontata. Per sintonizzarsi su queste radio è sufficiente recarsi sul sito di live365.com, fare una registrazione gratuita e scegliere la radio preferita nel vastissimo catalogo. Si visualizzerà in tempo reale la playlist della radio scelta e si inizierà a sentire l'audio, il mondo a portata di mano, in modo semplice e veloce.
La radio in FM, per come oggi è concepita, è un fiume di onde sonore. Per far sì che sia ascoltabile, occorre che trasmetta musica di qualità e, ovviamente, in perfetta stereofonia. Il problema principale è che su internet una quantità di informazione sonora di questa portata è impensabile. In altre parole, non è accettabile che a causa dei rallentamenti della linea ADSL la musica venga trasmessa a spezzoni, con momenti di silenzio o di disturbi. Per questo motivo, alla qualità CD si è sostituito gioco forza l'MP3, un formato audio compresso che prevede la cancellazione di alcune frequenze sonore non percepite o percepite poco dal nostro orecchio. Utilizzare l'MP3 come formato musicale permette di ridurre a un decimo la banda necessaria per la trasmissione rispetto a quella che occorrerebbe per trasmettere in qualità CD. È ovvio che questa soluzione, peraltro già utilizzata dalle radio tradizionali munite di regia automatica, praticamente tutte, è stata adottata subito dalle radio online, anche se oggi si stanno cominciando ad usare altri formati, maggiormente compressi e incredibilmente di maggior qualità, come lo Windows Media Format oppure l'OGG Vorbis, per riuscire a trasmettere senza interruzioni. Il problema principale di questa soluzione è che spesso un abbonamento a DSL standard, che viene venduto dichiarandolo a 4 MB, non ha la stessa portata di byte in uscita, e molto spesso questa banda in uscita è un valore molto minore, sui 380 KB. Come dire, mentre in ingresso al mio computer posso vedere in tempo reale un film ad alta definizione in Dolby Surround, in uscita posso trasmettere ogni tanto solo qualche suono monofonico senza immagini. Un po' pochino. Questa politica discutibile delle compagnie telefoniche rischia di trasformare a lungo termine Internet in uno strumento di informazione monodirezionale. È quindi importante che si metta mano a questa strategia per garantire un vero pluralismo dell'informazione. Quello che più conta è che grazie alla compressione dei dati e a tecniche di bufferizzazione, cioè di preregistrazione in memoria di parti dell'emissione, in modo da distribuire intelligentemente utilizzando per esempio al massimo i tempi morti della connessione, la trasmissione in uscita, la possibilità di fare radio online nonostante la limitazione della banda in uscita, esiste e raggiunge qualità ben più che accettabili. In Italia siamo comunque dei bei cervelli, non c'è che dire. L'ultimo grido delle radio online è quello di utilizzare un sistema operativo nato appositamente per trasmettere emissioni radiofoniche. Il problema principale di Windows è che è facilmente attaccabile dagli hacker e proprio per questo la comunità libera ha sempre preferito Linux come sistema operativo per farvi risiedere i propri siti web. La stessa filosofia può essere applicata alle radio online, che devono, gioco forza, restare online 24 ore al giorno. L'assenza di segnale non è accettabile, specialmente su Internet, dove il fuso orario e la nazionalità non esistono, e allo stesso tempo Linux è anche gratuito.
Come negli anni 70, il problema dei giovani oggi è sempre lo stesso. La paghetta settimanale non basta mai, quindi se si vuole mettere su una radio online e allo stesso tempo non si vuole diventare pirati informatici e usare copie piratate di Windows, si usa Linux. Addirittura, perché non creare un sistema operativo apposito basato su Linux? E su questa idea che nasce in Italia, of course, Dynabolic. Una distribuzione Linux che può essere avviata in modo live, cioè senza doverla per forza installare su hard disk, e che contiene decine di programmi gratuiti, regie automatiche, creatori di playlist, programmi di utilità per creare e convertire file audio, server showcast e chi più ne ha più ne metta, che servono appunto per mettere in piedi una radio online. Guardando al futuro, alcuni ingegneri, seguiti a ruota da alcune aziende leader del settore informatico elettronico, hanno iniziato da poco a sviluppare un progetto apparentemente geniale. Una radio portatile, simile per forma e dimensioni in tutto e per tutto a quelle casalinghe che oggi usano le nostre mamme per sentire Julio Iglesias. Tipo il vecchio transistor da collegare, non a una presa di corrente, ma a una presa del telefono. L'apparato in questione avrà a bordo un client per connettersi ad internet automaticamente mediante un provider a scelta, Alice, Tiscali, eccetera, e subito dopo aver effettuato l'accesso al servizio ADSL si connetterà a un server gestore di radio online, forse proprio live365.com. Sul display si visualizzerà non più una frequenza FM, ma il nome della stazione showcast selezionata in quell'istante. Come su tutte le radio d'epoca ci sarà una rotellina per cambiare stazione, e lo slider del volume, eccetera. Solo che non si sarà limitati ad ascoltare le poche radio locali e nazionali, ma un numero pressoché infinito di emittenti di tutte le nazionalità, suddivise per genere musicale o per argomento trattato, ognuna con le proprie caratteristiche e con le proprie playlist, ognuna libera, libera veramente. Il progetto si potrà poi estendere e migliorare, si potrà anche eliminare il cavo del telefono decidendo di passare a una connessione UMTS, che col tempo potrebbe evolvere verso migliori prestazioni. A quel punto si ritornerà davvero a usare l'etere come mezzo trasmissivo per la radio e il ciclo, dopo 30 anni o poco più, si potrà riaprire.